cronache della Svizzera italiana.
Buonasera da Francesca Torrani. La politica decide sulla giustizia. Oggi in Gran Consiglio è iniziato il dibattito che porterà all'attribuzione di 6 importanti cariche all'interno del potere giudiziario cantonale. Fin qui nessun colpo di scena, sono state seguite le proposte della commissione parlamentare. In tema Covid, il Ticino ha annunciato la riapertura di 2 checkpoint per testare le persone con sintomi. Si teme l'aumento dei casi e forse il vaccino può avere inciso sulla minore attenzione verso le misure di protezione. Ne parleremo con il dottor Mattia Lepori e parleremo anche di Bellinzone e dei suoi conti preventivi che indicano un disavanzo di quasi 3 milioni e mezzo di franchi. Bellinzone che raddoppierà la tassa sui rifiuti. In apertura dunque andiamo subito a Palazzo delle Orsoline a Bellinzona, dove oggi l'attenzione era concentrata su alcune nomine in magistratura. Alessandro Broggini, sappiamo che non ci sono stati finora colpi di scena.
Sì, il Gran Consiglio ha seguito le proposte della Commissione parlamentare Giustizia e Diritti. Innanzitutto vediamo chi è stato eletto. Quale quarto giudice dei provvedimenti coercitivi, il grigionese René Libotte, alla presidenza della Pretura Penale, l'unica candidata Orsetta Bernasconi Matti. L'elezione che teneva invece un po' tutti sulle spine era quella dei 2 nuovi procuratori pubblici che vanno a potenziare il Ministero Pubblico. Ce l'hanno fatta al primo turno e sono Simone Barca di Area Leghista con 69 preferenze e Veronica Liperi di Area Socialista con 47 schede favorevoli. Tutti contenti quindi, compresa anche la presidente della Commissione Giustizia e Diritti Sabrina Aldi, l'avvicinata poco fa Pervin Cavacioglu.
Sabrina Aldi, non è scontato che il plenum si allinei con le proposte commissionali. Anche negli scorsi mesi ci sono state comunque diverse voci non proprio concordi su alcuni nomi. Oggi invece è andato tutto liscio. Questo cosa significa? Che il sistema funziona? Che va tutto bene?
Credo che è importante comunque sottolineare che tutti i candidati che erano oggi in votazione sono candidati validi e sono persone in gamba ed erano tutti comunque candidati ritenuti idonei dalla Commissione. Dopodiché è chiaro che subentrano anche valutazioni di altra natura, magari più politiche, che fa giustamente il Gran Consiglio, perché è giusto che sia così, e quindi a volte capita che viene seguita la Commissione, a volte capita che non viene seguita la Commissione, però è importante sottolineare che non viene mai smentita la Commissione a discapito della giustizia.
Proprio a questo proposito, c'è un'esigenza partitica da una parte, c'è un'esigenza di nominare magistrati competenti. Se penso però ai candidati per l'area socialista, per la nomina dei 2 procuratori pubblici, lì c'è stato qualcosa che però non ha funzionato perché uno dei 2 era ritenuto dagli esperti un po' più idoneo e invece poi il plenum ha nominato l'altra persona. Qualcosa qui però nel sistema non funziona.
Io credo che anche per la Commissione in realtà sia difficile fare delle valutazioni così precise e poter fare realmente, realisticamente delle graduatorie, perché vedono comunque candidati per un tempo molto breve.
Lei comunque anche di recente ha affermato che il sistema di nomina dei procuratori, comunque delle nomine in magistratura, funziona. Non è perfetto, ma funziona. Ma come Commissione ci saranno magari delle proposte per migliorarlo in un qualche modo questo sistema?
Si tratta comunque di uno dei prossimi passi, nel senso che abbiamo ricevuto un mandato dal Gran Consiglio e abbiamo anche commissionato delle perizie, quindi in realtà prossimamente sicuramente discuteremo ancora del sistema a sapere se si può migliorare in qualche modo, e sicuramente è un sistema migliorabile, quindi si può sempre fare meglio e si può sempre fare di più.
Per quanto riguarda il terzo magistrato al posto dell'ex sostituto procuratore generale Nicola Respini, è stata eletta Chiara Buzzi, anche qui senza sorpresa, come Emily Mordasini, nuovo giudice supplementare del Tribunale d'Appello. In Parlamento oggi si è tornati a parlare anche di crediti Covid, tornare è forse il termine più adatto per una mozione che porta la data del 20 di aprile del 2020.
Che quindi ci riporta, Alessandro, alla prima ondata del coronavirus.
Esatto, il contesto è importante, eravamo in pieno lockdown, le misure finanziarie a sostegno dell'economia stavano iniziando a prendere forma. In questo contesto, lo ricordiamo, ad essere esclusi dalle prime misure a soffrire maggiormente erano stati soprattutto i piccoli imprenditori e lavoratori indipendenti. A questo proposito, la deputata socialista Nabis Costa per il gruppo socialista aveva chiesto, attraverso una mozione urgente, un sostegno specifico per le microimprese e per gli indipendenti, sostegno relativo relativo esclusivamente all'affitto commerciale, quindi l'affitto dei negozi e degli atelier. Il Consiglio di Stato, 4 mesi dopo, aveva risposto che attendeva un cenno delle Camere federali che a dicembre invece hanno negato questo aiuto specifico. Sentiamo Biscossa.
Questo però non ha cambiato l'intervento da parte della Commissione rispettivamente del Consiglio di Stato. È vero che nel frattempo molti proprietari sono venuti incontro ai loro inquilini e di questo bisogna dar merito a questa categoria, ma lo Stato non l'ha fatto.
Una versione, quella proposta dalla gran consigliera del PS, che non è andata giù né alla relatrice della maggioranza commissionale Cristina Maderni né al direttore del DFE Christian Vitt, entrambi del Partito Liberale, che hanno ricordato i miliardi in aiuti mirati arrivati da Berna attraverso i cosiddetti casi di rigore che comprendevano anche la copertura dei costi fissi. Sentiamo Vitta.
Con lo strumento dei casi di rigore e riconoscendo i costi fissi abbiamo evitato anche una disparità di trattamento fra chi era in affitto e doveva pagare l'affitto e chi magari era in proprietà ma aveva un'ipoteca sulla propria proprietà e alla banca gli interessi e l'ammortamento li doveva pagare. Ebbene, riconoscendo solo l'affitto ci sarebbe stata una chiara discriminazione, disparità di trattamento fra categorie uguali magari di professionisti ma che avevano un rapporto diverso rispetto all'utilizzo del proprio immobile. Con il caso di rigore evidentemente si è entrati nella logica del costo fisso tout court e questo chiaramente ha evitato anche una disparità, come dicevo prima, di trattamento.
Alla fine il Parlamento, con 52 voti contro 19, ha seguito il Consiglio di Stato e il parere della Commissione e ha respinto la richiesta quindi del gruppo PS appoggiato dai Verdi, dai Comunisti e dall'MPS. Chiudo da Palazzo delle Orsoline con una cifra nuova data proprio da Vitta durante il dibattito. Sino ad oggi in Ticino, globalmente, quindi cifra che comprende gli aiuti federali, quelli del Cantone e quelli dei Comuni, per contrastare le difficoltà economiche provocate dal coronavirus sono stati versati 2 miliardi e mezzo di franchi.
Noi restiamo in tema di coronavirus, questa volta però dal profilo sanitario. Oggi, come sappiamo, è scattata l'offensiva vaccinale in Svizzera. Non è un caso, la stagione fredda potrebbe portare o porterà all'aumento dei contagi. In Ticino è stata annunciata la riattivazione di 2 checkpoint a Massagno e a Bellinzona e le misure di protezione che da quasi 2 anni sono state introdotte rimangono per l'autorità sanitaria importanti e fondamentali nonostante l'arrivo dei vaccini. Giorgia Roggiani è partita da qui e ha sollecitato il dottor Mattia Lepori, vice capo area medica dell'ente ospedaliero cantonale.
C'è un'evoluzione che si sta notando, magari meno in Ticino rispetto ad altri cantoni, ma insomma il numero dei contagi sta aumentando e con l'inverno ci si aspetta di nuovo numeri importanti. È colpa solo della stagionalità del virus, del numero non ancora sufficientemente alto di vaccinati o c'è dell'altro, dottor Lepori?
Secondo me c'è un certo lassismo nei confronti delle altre misure di protezione contro il virus che rimangono importanti e fondamentali malgrado l'arrivo dei vaccini.
Forse perché il fatto di essere vaccinati e quindi di avere il pass Covid in un qualche senso ha dato, sta dando delle false aspettative.
Ma false aspettative, forse delle legittime aspettative, forse si è pensato, malgrado il fatto che si è sempre insistito sul fatto che il vaccino è un'arma in più, è sicuramente l'arma più efficace ma non è l'unica, legittimamente forse si è pensato che si fosse definitivamente usciti da questa crisi. I dati ci dimostrano che non è così. Penso anche, è una mia opinione personale, che l'applicazione del pass Covid così come è stata concepita in Svizzera forse è un po' anche alla base di questo comportamento. Io le dirò in tutta franchezza, pur essendo vaccinato, quando vado al cinema o quando visito un'esposizione, la mascherina me la tengo su.
Dottor Mattia Lepori, per concludere un accenno al richiamo per i vaccinati. Si è notato che il tasso di protezione dato dal vaccino dopo quasi 1 anno tende a scendere. Da qui la necessità del richiamo per chi ha più di 65 anni. A breve verrà consigliato a tutti.
Per adesso la Confederazione non ci ha ancora dato delle indicazioni in questo senso. Si parla delle persone al di sopra dei 65 anni per il richiamo, si parla delle persone immunosoppresse per la terza dose, concettualmente sono 2 cose un pochettino diverse. Personalmente io mi attendo a un'estensione del richiamo per tutti con l'inizio del prossimo anno, come sta già avvenendo in altri paesi, ma è una mia opinione personale.
E queste appunto sono le considerazioni di Mattia Lepori, vice capo area medica dell'ente ospedaliero cantonale. È tornato in aula oggi il caso dell'ex direttore delle autolinee regionali luganesi, accusato di amministrazione infedele nell'ambito della sua funzione. Il settantenne era stato prosciolto in primo grado di giudizio, ma i vertici dell'azienda avevano ricorso e oggi appunto la vicenda è tornata sui banchi della giustizia. Il procuratore pubblico Daniele Galliano ha chiesto la conferma dell'atto d'accusa, mentre la difesa si è battuta per l'assoluzione. Sentiamo Darko De Grussa.
L'ex direttore, oggi settantenne, che non era presente in aula per motivi di salute, è accusato di amministrazione infedele aggravata per aver impiegato, per ristrutturare il rustico di sua moglie, 3 dipendenti della RL per 10 mesi tra il 2016 e il 2017. Questo come compensazione, ha giustificato, di vacanze arretrate, 60 giorni, e indennità e rimborsi cumulati per un totale di circa 130.000 franchi. Per il legale dell'imputato, l'avvocato Marco Bruggini, tutto il caso è un accanimento contro il suo cliente, un accanimento mostruoso l'ha definito. Le indennità sono conformi a quanto percepito negli anni passati. Ha commesso qualche negligenza, ha sostenuto il legale, ma non c'era la volontà di causare danno all'azienda. La prassi di impiegare il personale per altri compiti, introdotta da lui stesso per ottimizzare i tempi morti degli impiegati, era nota, a suo dire, al consiglio di amministrazione di ARL. Di parere contrario, ovviamente, l'accusa, che ha contestato le motivazioni del proscioglimento in prima istanza. L'ex direttore ha impiegato del personale per scopi estranei all'azienda. Non esiste oltretutto nessun conteggio del valore dei lavori eseguiti e inoltre il consiglio di amministrazione non ha mai approvato questa compensazione. Secondo il procuratore pubblico è insomma inaccettabile che abbia utilizzato il lavoro del personale per scopi privati, per di più se si tiene conto che la RL è una società a maggioranza pubblica. Il rappresentante dell'accusatore privato, che è l'azienda di trasporto, l'avvocato Costantino Castelli, ha rincarato la dose sostenendo che l'ex dirigente si è sempre comportato da padre padrone, facendo e decidendo quello che voleva. I giustificativi per le vacanze e indennizzi li ha presentati solo dopo l'apertura del caso. La Corte d'Appello, presieduta dalla giudice Giovanna Roggeroville, comunicherà la sentenza alle parti tra qualche settimana.
Fra i grandi centri mancava solo Bellinzone, adesso è cosa fatta. Stiamo parlando dei preventivi comunali per il 2022. Per la capitale del cantone il disavanzo previsto è di 3.450.000 franchi. Il moltiplicatore rimarrà come oggi al 93%. In vista ci sono investimenti milionari, ma anche un aumento della tassa per la raccolta dei rifiuti e un aumento del numero di allievi per classi alle elementari. Ci dice tutto Verena Sabo.
Bellinzona fa meglio di Lugano, ma meno bene degli altri grandi centri ticinesi, mentre Isola, Locarno e Chiasso. La capitale però, con i suoi conti in rosso per 3.450.000 franchi, ha più che dimezzato il disavanzo rispetto a quest'anno, almeno stando al preventivo. L'obiettivo comunque rimane quello di tornare nelle cifre nere. Il sindaco di Bellinzona, Mario Branda.
Non ci possiamo permettere dei disavanzi di esercizio protratti a lungo nel tempo. Qualcuno è possibile, il capitale proprio è lì anche per sopportare queste situazioni, però è chiaro che non possiamo permetterci di fare anni e anni di disavanzi senza che questa situazione venga corretta.
Se il moltiplicatore rimarrà stabile al 93%, in vista c'è però un netto aumento della tassa base per la raccolta dei rifiuti. Ogni economia domestica dovrà pagare 150 franchi contro gli attuali 80. Per il capo di Castero Finanze, Fabio Cheppeli, una scelta inevitabile.
La legge obbliga a noi, così come tutti gli altri comuni del cantone, a coprire al 100% i costi che riguardano la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. Dunque, con una copertura che era prima largamente insufficiente, noi non possiamo fare altro che aumentare quelle che sono le tasse causali per finanziare questo servizio.
Intanto, al capitolo uscite, Bellinzona spende sempre di più per i suoi anziani, 55 milioni di franchi l'anno prossimo, mentre per non perdere i contributi cantonali, il numero di allievi per classe verrà aumentato. Sindaco Branda, il comune di Bellinzona sta speculando sui più piccoli?
Il comune di Bellinzona non sta speculando sui bambini. Nel giro di 3-4 anni abbiamo investito in gestione corrente, quindi ogni anno 1 milione in più rispetto alla situazione precedente l'aggregazione. Non sono pochi soldi. Oggi abbiamo deciso comunque di razionalizzare un po' la composizione delle classi, quindi ci saranno meno classi, quindi con una riduzione effettivamente dei costi, ma devo dire, per esempio, per quanto riguarda le scuole elementari avremo una media di allievi per classe di 17,5, mentre per le scuole dell'infanzia saranno 20 allievi. per classe. Quindi dei numeri ancora direi parecchio contenuti e che testimoniano anche dell'attenzione della nostra autorità per le scuole e della qualità anche dei nostri servizi.
Contando su entrate stabili malgrado la pandemia, la città si impegna poi ad investire 25 milioni nei principali progetti che le stanno a cuore, dal polo di ricerca biomedico al nuovo stabilimento FFS di Castione, alla riqualifica del quartiere delle Officine, su, fino alla valorizzazione dei castelli.
E adesso parliamo di cinema perché oggi è stata presentata la nuova edizione di Castellinaria, la rassegna del cinema giovane che si svolge da 34 anni a Bellinzona appunto. Festival che aprirà il 13 novembre all'Expo Centro con una prima mondiale, La spada nella rocca, documentario che riannoda la storia medievale della città. Il festival manterrà anche la modalità streaming, la mediazione culturale rimarrà il cuore della rassegna. Allora con Laura Dick sentiamo i dettagli di questa rassegna numero 3.
Castellinaria riparte con energia e innovazione. Una delle novità di quest'anno è il progetto Castellin Europe, un evento soprattutto rivolto a docenti e mediatori culturali. Cristiana Giaccardi è la direttrice operativa del festival.
L'idea è veramente di capire qual è il ruolo dei festival, qual è il ruolo dei docenti e di tutti questi attori che lavorano con i ragazzi e per i ragazzi per introdurli al mondo del cinema e dell'immagine.
A questa tavola rotonda prevista il 17 novembre ci saranno 4 tra i più importanti festival che si occupano di mediazione culturale in Europa. Questo progetto è infatti scaturito dall'osservazione in più paesi di un cambiamento, quello dettato dalla digitalizzazione. Sempre più ragazzi guardano film su piattaforme digitali, meno al cinema.
Qual è la differenza fra portare il cinema a scuola e la scuola al cinema? Anche Castellinaria si è dotato di una piattaforma digitale che sarà uno strumento importante di mediazione culturale, ma vogliamo fare in modo che i ragazzi vadano in sala.
Secondo me mediazione culturale significa offrire la possibilità a ragazzi e ragazze di ogni fascia d'età e con la misura per loro di vedere, di conoscere realtà che magari non andrebbero a cercare, dovessero farlo da soli.
Giancarlo Zappoli è il direttore artistico di Castellinaria. Nel programma c'è già qualche soluzione di come portare il cinema a scuola e viceversa.
C'è su due versanti, da un lato con tutta la programmazione che abbiamo da sempre rivolta alle scuole, a cui aggiungiamo però sempre atelier e mostre quest'anno sulla musica e sul doppiaggio, e poi c'è un'attività che do a voi come anteprima, faremo alla scuola commercio Dante nel cinema. Andrò io a presentare come il cinema ha lavorato in questi anni su Dante.
E per quanto riguarda il programma nel dettaglio, i titoli in cartellone sono 35 tra corti e lungometraggi, con forte presenza del cinema svizzero e in particolare locale, sottolinea il direttore artistico.
Quest'anno abbiamo dato particolare attenzione al territorio, gliela diamo sempre, ma quest'anno siamo stati particolarmente fortunati perché apriremo con La spada nella rocca, ricostruire il passato per guardare al presente. Avremo due documentari, uno del Teatro Sociale di Bellinzona e un altro di una compagnia che ci parlano del teatro a tempi di lockdown anche come possibilità di integrazione. E poi chiuderemo nel sabato di chiusura con Joel Fioroni, che ha interrogato il proprio zio che ha la passione per la danza, chiedendogli con I Am Free di raccontare della sua vita da uomo libero.
Un programma quindi ricco di temi, non ci sarà solo l'integrazione come abbiamo sentito, ma anche la migrazione, la condizione femminile o la sostenibilità ambientale. Il tutto terminerà il 20 di novembre.
In chiusura, l'arrivo a Lugano questa mattina della nazionale svizzera di calcio. A Cornaredo i rossocrociati prepareranno la qualificazione ai mondiali contro l'Italia venerdì e contro la Bulgaria lunedì prossimo. Un'ora fa la squadra ha tenuto a Cornaredo il primo allenamento davanti ai tifosi. Un secondo appuntamento aperto al pubblico è previsto per domani alle 11.30. L'accesso sarà consentito solo dal lato sud della tribuna Montebrè e i posti saranno limitati a 1.000. Per gli over 16 sarà inoltre richiesto il certificato Covid. E per questa sera è tutto, torniamo domani alle 6 di sera sulla Rete 1. Buona serata e buon proseguimento d'ascolto.
Radio Televisione Svizzera.